Andiamo al prossimo, che voglio chiederti una domanda. Visto che diversi fratelli scrivono riguardo alle chiese che visitano, di solito non fanno parte di queste chiese, ma le visitano e poi ci scrivono che ho notato che predicano il Vangelo di prosperità e ci sono tante di questo tipo. E allora io voglio chiederti perché è sbagliato dare a Dio qualcosa di materiale e aspettarsi di ricevere 100 volte tanto? C'è una scrittura che lo dice Gesù in Matteo 19:29. Quindi qual è l'equilibrio giusto? Perché Gesù dice: chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Matteo 19:29.
Sì, mi avevi chiesto questo e ho preparato delle scritture.
Le
Guardo.
chiese di prosperità dicono proprio questo: dai soldi a Dio, dai la tua
A
decima,
Dio, a loro,
riceverai 100 volte
nelle loro
tanto.
tasche del
Ma
pastore.
come dai a Dio? Dai alla tua chiesa, no? Non puoi dare a Dio
Sì, le
fisicamente.
chiese normali, sì, dai alla chiesa, ma le chiese della prosperità sono le tasche del pastore, non vanno all'evangelizzazione.
Sì.
Attenzione che non tutte le chiese sono uguali. Speriamo noi di essere una chiesa
Ma
accettabile a
è
Dio.
vero che se io do a Gesù una casa, un campo, come dice Matteo 19, mi darà 100 volte tanto?
Beh, la legge di Dio è quella che dai ti sarà ridato, però se il tuo intento è malvagio, Anania e Safira è andato, però davano con l'intento di ricevere qualcosa e allora Dio non l'ha accettato, Atti capitolo 5, no? Guarda, guarda la prima scrittura, c'ho qualche scrittura quella che condividiamo. Matteo
Sì.
23, guarda.
Ok.
La scrittura che pregavo, 16 a 19.
Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il tempio, non importa, ma se giura per l'oro del tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato.
Quindi è un po' come amare gli animali, ma non adorarli. Qua sta dicendo Gesù, è giusto aiutare, è giusto dare, però non adorare il materiale, l'oro, l'offerta.
Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Matteo 23, da 16 a 19.
Quindi Gesù sta dicendo, cos'è più grande, l'oro o il tempio? Quindi tradotto oggi, il tempio rappresenterebbe il tempio del corpo di Cristo, cioè le pecorelle. Primo Corinzi
Ok.
3,16, voi siete il tempio.
Sì.
E Gesù dice, cos'è più importante, l'offerta o il tempio? Beh, è più grande, è più importante il tempio, le persone, le
Certo.
anime, le pecorelle, no?
Sì, certo.
Però certe chiese della prosperità invece loro no, mettono al primo posto l'oro, cioè il
Ah.
denaro incassato nelle loro tasche.
Ah, sì.
Quindi Gesù parlava della stoltaggine, di mettere l'oro al di sopra del tempio. Il tempio siamo noi. Il Vangelo della prosperità mette i soldi al di sopra delle pecorelle. Credo che questo bene rappresenta il Vangelo di prosperità dei farisei di oggi. Guarda, Luca 16, Gesù diceva, andiamo al verso 13, voi non potete?
Voi non potete servire Dio e Mammona. I farisei che amavano il denaro udivano queste cose e si beffavano di lui. Ed egli disse loro:
Quello che
quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Luca 16, da 13 a 15.
è? Quindi i farisei che amano il denaro sarebbero quei pastori che amano il Vangelo di prosperità, che prosperità si traduce, voi date soldi al pastore o predicatore e Dio vi benedirà. E questo qui è un inganno, questo qui nella Bibbia non c'è. Questi usano scritture per togliere il denaro alle povere pecorelle, col miraggio che domani Dio ti benedirà. Cioè, tristemente, e attraverso la bugia del falso Vangelo di prosperità, questo sta avvenendo oggi. Quindi valorizzano l'oro più del tempio. Il tempio oggi sono le pecorelle e l'oro sono i soldi del Vangelo di prosperità. Pastori mercenari che taglieggiano le pecore ignare, che ignorano la parola, se no si renderebbero conto. Quindi questi questi falsi pastori profetizzano ai membri delle chiese con le loro false promesse, che se danno il loro denaro a questi mercenari, Dio glielo ridarà moltiplicato, cosa che di regola non avviene.
Perché non avviene?
Non avviene perché non è che Dio si mette a cooperare con questi pastori di Laodicea, prezzolati.
Allora, io ho ricevuto anche da fratelli che scrivono a noi dicendo: da quando do le mie offerte, la mia decima al Signore, il Signore mi benedice tanto e non mi manca mai niente.
Ma quella è un'altra storia.
Come è un'altra storia?
Perché Dio dai ti sarà dato, è una legge di Dio.
Ecco, funziona allora.
Ma il diavolo entra dentro e cerca di usare questa legge di Dio per pagare i mercenari. Quindi tutto dipende dallo scopo.
Quindi funziona la legge che dai e ti sarà dato, Dio ti ricambia.
Ma nelle chiese dell'Odicea, della prosperità, no, non è Dio che benedice se tu ricevi qualcosa. È perché la persona che ha dato era sincera nel suo cuore, Dio lo benedice.
Giusto, sì.
Ecco,
sì.
Però il sistema di questi mercenari non è di Dio. Perché anche se una volta ricevesse delle benedizioni o denaro da Dio, questo è solamente per il suo proprio amore, fede personale nel Signore, non per aver dato soldi a questa gentaglia, che sembrano dei taroccari, sembrano delle fattucchiere, cioè che, e non pastori. Statene lontani da questa gentaglia. Le decime che Israele dava non era come fanno nelle chiese della prosperità. Cioè, che cos'è quella? Perché in queste chiese è un po' come investire in borsa, sperare di guadagnare.
Oh.
Io do al pastore questo e questo e Dio mi darà 100 volte tanto.
Un business.
È un business. Cioè, nella Bibbia il sacrificio veniva dato al Tempio, oggi alla Chiesa, come sacrificio, come un agnello, vitello, un animale messo sull'altare. Doveva essere un sacrificio, non dire Dio ti ha dato un agnello, adesso tu me ne devi dare 100. Questa è l'idea del falso Vangelo di prosperità. Quindi il contratto delle offerte a Dio non era un sistema automatico che io do 2 e ricevo 4. Ma doveva essere un sacrificio vero e non un investimento per guadagnare, come ci dicono certi nostri attuali pastori corrotti, indegni del titolo di pastore. Guarda, leggi la scrittura, Luca 21, 1 a 4, sai quella che conosciamo molto bene dalla poverella?
Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova poveretta che vi metteva 2 spiccioli e disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere. Luca 21, da 1 fino a 4.
Ora, secondo la dottrina dei falsi di questi mercenari, questa qui sarebbe dovuta essere ricchissima, perché in base alle loro prediche, questa donna aveva evidentemente fede vera, perché Dio non la ricambiava?
Oh.
Automaticamente con ricchezze, come i ricchi del Tempio che stavano dando grandi denari, perché Dio non la ricambiava? Ma se un sacrificio non costa sacrificio, ma lo offriamo perché ci è di superfluo, per avere in cambio benedizioni più grandi da Dio e diamo soldi per avere più soldi, allora diventa un deposito in banca, per interesse, diventa un business.
Mm-hmm.
Non so se mi spiego.
Sì, sì, sì.
Guarda, il sacrificio di Davide, andiamo lì, il sacrificio di Davide.
Sì.
Secondo Samuele 24, al 21 a 25.
Poi Arauna disse: perché il mio re signore viene dal suo servo? Davide rispose: per comprare da te questa aia e costruirvi un altare al Signore, affinché il flagello cessi di infierire sul popolo.
23.
Tutte queste cose, o re, Arauna te le dà.
Arauna dice: ti regalo tutto, re. 24.
Ma il re rispose ad Arauna:
no.
No, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla.
Ma tu vuoi, Arauna, che io offro un olocausto a Dio che lo paghi tu e a me non mi costa niente? Io non offrirò al Signore un olocausto che non sia sacrificio. E allora Davide cosa fece?
Davide comprò l'aia e i buoi per i 50 sicli d'argento. Costruì là un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. Così il Signore fu placato verso il paese e il flagello cessò di infierire sul popolo. Secondo Samuele 24, da 21 fino a 25.
Vedi, Davide non è cascato in quella trappola di offrire a Dio qualcosa che non gli è costato niente. Se un sacrificio non costa sacrificio, non è sacrificio. Se tu dai a Dio del tuo superfluo, Dio sarà superfluo a benedirti. Va bene, dai soldi, ricevi soldi, questa può essere una cosa meccanica. Mm-hmm. Ma le benedizioni di Dio è un'altra storia. Cioè benedizioni in famiglia, tuo matrimonio, benedizioni in cielo, sono cose spirituali. Non è che Dio è un banchiere.
Sì.
Non è che tu dai soldi e ricevi soldi. Ci sono cose più importanti dei soldi. La mia felicità interna, la mia comunione con Gesù.
Certo,
quanto denaro costa questo? Ma non bastano i soldi del mondo.
Amen.
Un sacrificio a Dio che nelle nostre speranze fosse un investimento, diventa un non sacrificio, un falso sacrificio. Diventa un'abominazione perché lo facciamo con intento di guadagnare invece di sacrificarci, perché ci sarà moltiplicato, ci viene moltiplicato, quindi io ci guadagno. E quando capita che uno gli affari gli vanno bene, arriva il mercenario, ha visto come Dio ti sta benedicendo? Non è Dio che sta benedicendo. Uh-huh. Quello lì è un furbastro, intelligente, ha talenti come Bill Gates e sa moltiplicare i soldi. No, è Dio l'ha benedetto perché ha dato i soldi a me. No, caro, tu sei un imbroglione. E allora un sacrificio, un'offerta data per incassare il 100 volte tanto, non vale niente. Cioè, in Malachia capitolo 1 parla di offrire bestie inferiori, bestie zoppie e malati. Cioè, le offrivano per avere le benedizioni di Dio, ma la bestia era zoppa. Mm-hmm. Non valeva niente. Vuoi andare lì, Malachia 1?
Ok.
Allora, cosa dice? 13-14 dice, voi offrite animali rubati, dice.
Offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani, dice il Signore.
Capito? Offerte date a una chiesa, a un pastore falso, a un pastore mercenario. Offerte date così, cioè Dio non le gradisce, è come se è un'offesa infatti. Infatti 14 cosa dice?
Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Malachia 1, versi 13 e 14.
Va bene? Allora attenzione che con Dio non si scherza. Dio guarda al cuore. Primo Samuele 16:7. Dice, non guardare all'apparenza, perché il Signore guarda il cuore. Primo Samuele, 16:7, credo. Allora, questo è l'orrore dei predicatori del falso Vangelo di prosperità. Cioè, dicono, seminate nelle mie tasche, chi semina raccoglie, seminate nelle mie tasche. Poi vedrete che Dio vi darà. Cioè, è come se questi qua fossero in combutta con Dio. Io mi arricchisco, e il mio socio li paga. No, ma Dio non coopera con questa gentaglia. E così insegnano alle pecore. Nella loro chiesa insegnano che questo è il Vangelo. Questo non è il Vangelo. Questo qui è il veleno del diavolo. Si chiama il Vangelo di prosperità. Guarda, chiudiamo questa scrittura, Ebrei 13. Cosa dice Dio? 13:5 e...
La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13:5.
A volte Dio ci mette alla prova. Perché? Che prova? Perché non c'è denaro. Perché c'è una stalla di Betlemme. Devi partorire in una stalla. Ma vai Matteo 6, 25.
Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Matteo 6,25.
E cosa pensano le multinazionali? Solo avere uno yacht che costa 1 miliardo. Quando potrebbero comprarsi una barchetta di seconda mano? Va bene? Una barchetta del prezzo di una macchina usata. Non preoccupatevi di cosa mangiate, cosa bevete. Vi viene il tempo. Guarda, tanti di questi multinazionali di una certa età non possono neanche più bere e mangiare, non possono neanche fumare, non possono fare niente. E cosa te ne fai delle tue ricchezze? Che bello invece morire senza avere niente. Neanche un cimitero, neanche una fossa al cimitero voglio. Se dovessi morire su una montagna, spero che sia mentre vado a predicare il Vangelo, lasciatemi lì, mettete delle pietre sopra. Qui è morto fratello Giuseppe. 4 pietre. Va bene?
Amen.
Prendete la mia Bibbia e la mettete lì. No, oggi alcuni sì. Mentre sono vivi si costruiscono delle bare di oro. Perché dove è il tuo tesoro, lì ci sarà il tuo cuore. Filippesi 4, 11 e 12, che devo chiudere.
Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo.
Qualunque stato ci troviamo, impariamo una parola, accontentarsi. Se siamo una gamba zoppa, un occhio cieco, mezzo cervello che non funziona, lì possiamo trovare la gioia nel Signore. Gloria a Dio. 12.
So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza.
In tutto e per tutto.
In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Filippesi 4, versi 11 e 12.
Alleluia, gloria a Dio. La più grande bellezza di un pastore è l'umiltà, la piccolezza. Non andare a evangelizzare con un anello di diamanti, un orologio d'oro, ma sei impazzito.
Amen.
Devi assomigliare a Gesù. Sorelle, non andate in giro con orecchini che sembra una gioielleria.
Amen.
Umili, umiltà. Comprate gli orecchini in quelle bancarelle dove fanno articoli hippie. Va bene, quelle che vendono a mezzo euro, un euro e mezzo. Non andate in gioielleria a comprare questo e quello, non vi serve. Non mettete 1 chilo di trucco sulla faccia, siete belle come siete. Poco, poca roba. Ho conosciuto uno che andava nei negozi dove lo depilavano tutto il petto, gli depilavano perché doveva scioccare le donne. Ma le donne sono già scioccate per la tua superbia. Non hai bisogno di...
Ecco.
Se sul petto e in giro per le spalle c'hai il pelo come Esaù, che assomigli a, non so, un gorilla, prendi un rasoio e te le tagli tu. Cosa vai in negozio a depilarti? Fessa chiotto. Cerchiamo di non essere stolti.
Amen.
Viviamo nell'umiltà.
Grazie, Signore.
Gioiamo. Gesù... Dove andava a depilarsi il suo petto? Da nessuna parte. L'hanno messo in croce così com'era. Depilato o no? Alla naturale.
Grazie, Signore.
Va bene, fratelli?
Grazie, Gesù.
12 discepoli pescatori, com'erano? Dormivano a volte sotto gli alberi. Immagina che... Io c'ho un dopo barba qua. Cioè, dopo barba c'è anche un po' di colonia, così che quando qualcuno mi abbraccia non sviene. Sto scherzando. Mia moglie dice, ah, che bello che sento il tuo dopo barba. Sì, sì. Così che quando mi abbraccia resiste, poveraccia. Niente di male. Una necessità. Un po' di colonia ti aiuta. Ma non fate un idolo di queste cose. Angela, mi fermo?
Sì, va bene. Allora... praticamente quello che capisco io.
Dacci un resume.
Quello che capisco io, la differenza tra sì, le promesse di Dio che dicono se tu dai cose materiali, certo Dio ti benedice.
E questa è una legge.
E la differenza con quelli del Vangelo di prosperità è che loro abusano di queste promesse, fanno un business, mentre se io do un panino oggi a qualcuno, non è che Dio deve darmi 100 panini, che non mi servono. Magari mi darà salute, mi darà protezione da un incidente di auto, mi darà quello che mi serve.
Felicità in famiglia, cioè, relazione con Gesù, altro che soldi.
La promessa funziona, ma non come insegnano quelli del Vangelo di prosperità. Dai soldi, ricevi soldi.
Tutto imperniato sul denaro. Mm-hmm. E tutte le liberazioni di Dio, ma allora siete come gli islamici che loro... Per loro tutta la vita per avere 72 donne in cielo, ma un paradiso molto carnale, mi sembra.
Certo.
E avete fatto la coppia, loro con le 70 vergini di là e voi con il vostro pacco di soldi di qua. Ma datevi la mano.
E sai, stavo pensando, ma quali sono le promesse dell'Islam per le donne? Che a volte anche le donne vanno nel jihad e si fanno esplodere. E pensavo, ma loro solo punizioni nel cielo, devono servire gli uomini, 72 uomini, donne per uno. E ho imparato che quello che l'Islam insegna, che quando una donna si dedica, si sacrifica per un jihad, anche lei riceve vita eterna e compra la vita eterna per i suoi genitori.
Ma non riceve 72 uomini?
No, quello che riceve è un bel letto with soft pillows.
Un letto?
Yeah.
Uno dei 72 letti, insomma.
No, un bel letto with soft pillows.
Con un bel letto con cuscini morbidi.
And a beautiful garden with tall walls.
E un giardino bellissimo con mura alte.
So no man can peek.
Oh
through.
No.
Yes, dice, that's what they teach.
Così che gli uomini non guardano dentro.
With tall walls so people don't look.
Man, quindi un convento di clausura, insomma.
Queste sono le promesse dell'Islam per le donne, cioè che un uomo non ti guarda perché è quello che lei probabilmente desidera, non lo so, è quello che nel suo cuore spera, un po' di pace.
E queste sono religioni senza Cristo, vedi dove vanno a finire?
Amazing.
Vanno a finire nel ridicolo.
Amazing, yeah.
Cioè, dove è scritto che la donna è inferiore? Ha detto Maometto, chi gliel'ha detto? Un angelo in una caverna. Ah sì, a me chi me lo dice che... da dove veniva quest'angelo? E questo qui è quando non si segue Gesù. Questi predicatori della prosperità evangelici sono allo stesso livello di Maometto, praticamente. Va bene, va. Allora, nessuno è obbligato a dare, ha detto Pietro a Anania e Safira, Atti capitolo 5, prima che morissero, ha detto, non eri obbligato a dare, era in tuo possesso. Perché hai fatto finta, imbrogliato, eccetera, sui soldi?
Sì.
Nessuno è obbligato a dare, nessuno ti obbliga. Perché devi essere così ingordo? Nessuno ti obbliga.
Perché volevano la fama, la reputazione, che loro sono generosi, loro danno tutto. Volevano diventare grandi nella Chiesa?
Sì, Vangelo e prosperità, per avere qualcosa in cambio. Mm-hmm. Va bene? Dio ci libera. Fratelli, non cascate in quella fossa. Va bene, dare al pastore, vabbè, insomma, ci sono delle regole nella Bibbia, logico, ma non che devi dare per con lo scopo, l'intento di riavere. Praticamente non conta niente.